Allora, buonasera a tutti. Quest'oggi mi tocca l'ingrato compito di predicare sul donare. David la settimana scorsa ha predicato sul fatto del servizio, di servire Dio con il nostro tempo, i nostri affetti, il nostro lavoro. Io mi limiterò all'aspetto finanziario. Prima di leggere questo brano e di spiegarlo, devo ammettere qualcosa, c'è una omissione da parte mia. Non è un argomento facile da predicare, soprattutto per chi come me è a pieno tempo, perché sembra che stai cercando soldi, ma un pastore che predica sul donare può essere frainteso e dire: Gavino vuole cambiare casa, vuole cambiare macchina. Facilmente si può pensare questo. È anche molto difficile come farlo, perché non è difficile spiegare quello che la Bibbia dice riguardo il donare, ma spiegarlo con grazia, quello è molto difficile. È molto facile farvi sentire in colpa predicando questo sermone. E io devo ammettere che la mia default, la mia natura mi porterebbe a fare così, a bastonarvi. Ma non è questo il modo giusto per farlo. Non è un argomento semplice, però è un argomento importante. È la mia convinzione che questo argomento va predicato, perché se è nella Bibbia deve essere predicato. Se Dio ha insegnato, ha rivelato nella sua parola che noi suoi figli siamo chiamati a donare, un motivo c'è. Nel contesto scozzese da cui vengo, ma anche nel contesto americano qui i nostri missionari vengono, l'idea del donare è parte dell'essere membro di chiesa. È scontato che un credente, un membro di chiesa, contribuisca al lavoro e al ministero della chiesa col donare. C'è chi lo fa servendo a pieno tempo, come un pastore o degli anziani, c'è chi lo fa dando il suo tempo perso, quando non lavora, c'è chi lo fa in preghiera e c'è chi lo fa donando. Però si è notato nella mia chiesa in Scozia che le nuove generazioni non sono così fedeli nel donare come le persone più anziane. Il motivo non è che le persone anziane sono più spirituali delle persone giovani, è che le persone anziane sono state istruite, gli è stato insegnato quello che la Bibbia dice. Alle volte è così difficile predicare su questo aspetto che non lo facciamo e le persone non sanno quello che Dio richiede dalla Chiesa, non sanno quello che la Bibbia insegna a riguardo. Danno per scontato che la Chiesa paghi l'affitto, che la Chiesa compri un locale, che la Chiesa provveda per i bisogni di chi ha bisogno nella Chiesa. Non si capisce quali sono le istruzioni divine. E poi c'è la confessione. Allora, io vorrei dirvi stasera che tutto quello che vi predico faccio. Purtroppo non è così. Anche io, come gli ebrei a cui Malachia scrive, anche io ho derubato Dio. E non ho dato a Dio quello che avrei dovuto dargli. Non sono stato generoso nel mio donare. Non sono stato un donatore allegro. Ho tenuto per me quello che invece appartiene a Dio. Quindi questo sermone non è solamente per voi, è anche per me, affinché anche io possa essere un donatore secondo la volontà di Dio. Allora, leggiamo questi versetti, che sono ben conosciuti, versetti molto forti. Fin dal tempo dei vostri padri, voi vi siete allontanati dai miei precetti e non li avete osservati. Tornate a me e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Ma voi dite: in che modo dobbiamo tornare? L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione perché mi derubate, voi tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Per amor vostro io minaccerò l'insetto divoratore affinché esso non distrugga più i frutti del vostro suolo. La vostra vigna non sarà più infruttuosa nella campagna, dice il Signore degli eserciti. Tutte le nazioni vi proclameranno beati, perché sarete un paese di delizie, dice il Signore degli eserciti. Allora, vediamo il contesto. Malachia è l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento, non solamente perché è l'ultimo nella Bibbia, ma perché è uno degli ultimi a cui Dio ha parlato, tramite cui Dio ha parlato al suo popolo. Dopo Malachia c'è un silenzio di 400 anni fino a Giovanni Battista. Il popolo è ritornato dalla cattività, sono tornati a Gerusalemme. La situazione non è facile, non sono una nazione indipendente, sono servi dei persiani, hanno avuto tante difficoltà nel costruire il Tempio, no? Se vi ricordate era iniziato la costruzione, poi si erano opposti le varie persone intorno, e il popolo si era fermato, poi l'hanno costruito, eccetera, eccetera. Quindi il Tempio è finito. La predicazione di Zaccaria è stata una grande benedizione per il popolo di Israele. Il popolo ha finito il Tempio secondo la volontà di Dio. Il tempo passa, le difficoltà ci sono, non ci sono le ricchezze di una volta, e cosa fa il popolo di Israele? Risparmia. E lo fanno nelle offerte, quando c'erano i sacrifici. Il profeta sgrida il popolo di Israele, perché quando vanno a offrire sacrifici non rispettano la legge, non portano l'agnello senza macchia per i sacrifici, ma portano quello malaticcio, quello che costa di meno. E Dio dice: ma voi fareste questo a un governatore? Portereste un regalo del genere a un governatore? E a me, che sono il vostro Dio, mi portate il peggio? Io voglio il meglio da voi. E poi Malachia parla anche delle un'altra responsabilità che il popolo aveva, che era quello di dare le decime e le offerte. Questo era un comandamento in Israele, non era un'opzione. La decima era la legge in Israele, dovevano pagare. E Dio sgrida Israele perché dice: fin dai vostri padri vi siete allontanati dai miei precetti, non avete fatto la mia volontà, mi avete disubbidito, mi avete derubato nel non darmi quello che è mio, mi avete derubato. E cosa chiede Dio al popolo Israele? Chiede un ravvedimento reale. Il primo punto per noi questa sera è le richieste di Dio. Abbiamo detto che la decima era un comandamento, a cui poi si aggiungevano le offerte volenterose. Israele aveva mancato nel dare a Dio quello che era di Dio, e Dio chiede a Israele che cosa? Di tornare. Il linguaggio del tornare è quello del ravvedimento. Dio chiede a Israele di pentirsi per la loro mancanza. Però il pentimento, il ravvedimento, non è semplicemente un sentirsi tristi per aver sbagliato. Quello è l'inizio del ravvedimento. Il vero ravvedimento qual è? È un cambiamento radicale della nostra vita. E infatti Dio lo dice. Dice: datemi quello che è mio. Donate secondo le mie volontà, secondo la mia legge, secondo i miei precetti. Dio vuole un ravvedimento reale. Come noi genitori, quando i nostri figli non si comportano bene, è vero che vogliamo che ci chiedano scusa, ma non ci basta quello. Quello è l'inizio. Però se sei veramente dispiaciuto per quello che hai fatto, non lo farei più. E Dio, da buon padre, dice ai suoi figli: voi avete mancato verso di me, vi chiedo di cambiare. Va bene essere tristi per aver mancato, ma adesso cambiate. Quello che avete fatto di sbagliato non lo fate più. Il bene che non avete fatto, adesso lo fate. Quindi Dio chiede a Israele un pentimento reale in questa situazione. E poi chiede, spiega che cosa che vuole. Lui vuole le decime e le offerte. Allora, vi spiegavo, nell'Antico Testamento la decima era un dovere. Era parte della vita di Israele come nazione. Allora, alcuni credenti pensano che anche oggi siamo chiamati a dare la decima. Molti dei miei fratelli in Scozia pensano quello e danno al Signore la decima. E se ci pensate, se uno dà la se 10 famiglie danno la decima, possono avere un pastore, perché c'è una famiglia che può vivere da queste 10 famiglie, allo stesso livello di quelle persone. Quindi c'è saggezza in quel comandamento di Dio. Altri credenti pensano che la decima non sia più un dovere per la Chiesa del Nuovo Testamento, che però sono le offerte. Non siamo chiamati a dare il 10% a Dio. Nel nuovo patto, che è un patto migliore del vecchio, non basta il 10%. Dobbiamo dare a Dio tutto quello che abbiamo. L'idea di stewardship, l'idea di amministratori, è lì del Nuovo Testamento. Noi non siamo proprietari di niente. La mia vita non appartiene a me, appartiene a Dio. Io sono chiamato ad amministrare ogni secondo di vita che Dio mi ha dato. I talenti e le capacità che io ho non sono miei, sono da Dio, sono sue. E Lui me le dà affinché le amministri, le usi. Beh, ci sono molte parabole nel Nuovo Testamento di Gesù dove Gesù parla degli amministratori fedeli. Vi ricordate colui che ha 10 mine, 5 mine, una mina? Non appartenevano ai servi queste mine, appartenevano al re. Il re si aspetta che i suoi servi amministrino queste cose bene, per la sua gloria, per il suo interesse. E quindi, come popolo di Dio, noi non siamo chiamati a dare il 10%, siamo chiamati ad amministrare tutto quello che Dio ci ha dato per il suo interesse, non per il mio interesse, ma per il suo interesse, per la sua gloria, per il suo regno, per la sua casa. Quindi Dio ci chiede di dare. Nel Nuovo Testamento non ci dice il 10%, ma ci dice che Dio ama un donatore generoso, un donatore allegro. Dio, Gesù, onora quella vedova che dà solo 2 spiccioli. Altri hanno dato molto di più, ma lei ha dato tutto quello che aveva. Lei ha dato con sacrificio. Non ha dato il superfluo, ha dato con sacrificio. E Gesù ha notato quel dono più degli altri doni. Per lui è più importante quel dono lì, quei 2 spiccioli che migliaia e migliaia di mine o talenti che altri hanno messo. Questo è il tipo di donatore che Dio vuole da me. E poi Dio dice al popolo: mettetemi alla prova. Dio non vuole una obbedienza cieca. Come genitori alle volte ci piace così. Mi ha chiesto Joseph: papà, perché voi genitori siete così, così padri padroni, perché siete bossi, perché siete così bulli, no? Perché ci fate fare le cose che volete voi, no? Dio non fa così con noi. Io lo faccio ai miei figli, ma Dio non fa così con noi. Dio dice: io vi dico di mettermi alla prova, no? Provatemi, fate quello che io dico e vedete il risultato. Provate, vi farò vedere io chi sono veramente. E in questo aspetto del donare, non è l'idea del o devo farlo, o è buono che io lo faccia, è un atto di fede, è un atto di fede, dove noi ci fidiamo del Dio a cui noi stiamo dando, mettiamo alla prova Lui, più che noi mettere alla prova noi stessi. Il secondo aspetto è la spiegazione di Dio. Dio spiega a Israele perché questo è così importante. E Dio gli dice: voi siete poveri perché non mi state donando. Il popolo era povero. E perché era povero non dava per l'opera di Dio, per la chiesa, per il tempio di Dio. Ed è comprensibile, quando c'hai pochi soldi e poca roba da mangiare, dici: prima do a mangiare i miei figli, prima do quello che ci serve come famiglia, se me ne avanza lo do alla chiesa, lo do al tempio, lo do ai sacerdoti. Ma Dio dice: non vi rendete conto che voi siete poveri perché io vi sto punendo, perché voi non mi state dando quello che è mio, perché voi mi state derubando. Dio sta spiegando a Israele perché non possono dare, tra virgolette. Non potete dare perché non date. Meno date e più vi tolgo. Più risparmiate, più state attenti, più lavorate duro, più piantate, più seminate, più innaffiate, ma se non date a me quello che è mio, niente cresce. Nel leggere sembra che Dio stia mandando tipo carestie o locuste o insetti divoratori per insegnare a Israele che devi mettere alla prova. Tutto quello che hai viene da me. E se tu mi dai quello che io ti chiedo, io ti darò 100% indietro, anche di più. E mi sono chiesto, forse Gavino, hai avuto difficoltà economiche nella tua vita, in quei momenti in cui hai tenuto per te, hai cercato di essere saggio come padre, come marito, hai tenuto per te dicendo questo mese non do al Signore perché devo pagare la rata, o devo comprarmi questo, comprare questo per i miei figli, non do al Signore, pensando che il mese prossimo sarei stato meglio. E invece no, sembra quasi che quando non do a Dio, no, continua, ci sia una voragine dove i soldi vanno a finire, no? Alla fine i soldi vanno via, se non li dai a Dio in qualche modo i soldi si spendono in qualche modo, no? E secondo me c'è qualcosa vero anche per noi oggi, non come nazione ovviamente, o non come individui, però c'è un principio qua. Se non diamo a Dio, Dio se lo prenderà in qualche modo. Stiamo mancando nell'essere amministratori e quindi Dio interverrà in qualche modo. Il terzo aspetto è la casa di Dio. No? C'è la richiesta di Dio, la spiegazione di Dio e poi c'è la casa di Dio. Dio dice al versetto 10, portate le decime alla casa del tesoro perché ci sia cibo nella mia casa. La domanda è, perché Dio vuole i nostri soldi? Perché Dio ci chiede di donare? Dio non ha bisogno di soldi. Dio non mangia. Perché Dio vuole il cibo nella sua casa? Perché le offerte, le decime, servivano al tempio per esistere e per funzionare. Sapete che un edificio non rimane così com'è per sempre, va mantenuto, in buon ordine. Provate a lasciare a casa senza pitturare. No, cosa succede? Se avete quattro bambini come i miei, alla loro altezza sono tutte strisciate alla loro mano, no? Le maniglie, non so perché, abbiamo Hulk nella casa nostra che appena aprono la porta sembra che è una forza sovrumana, no? Tutto si rompe in una casa, la caldaia si rompe, ci vogliono soldi per mantenere le cose. E il Tempio di Dio, essendo un edificio, aveva bisogno di soldi per essere mantenuto in buon ordine. Non solo, i sacerdoti vivevano dalle decime e dalle offerte. I sacerdoti non avevano una città loro, non avevano i loro campi, non avevano un'eredità in Israele, non avevano una tribù, un terreno da coltivare. Dipendevano dalla generosità del popolo di Israele. Quindi tramite le decime e le offerte i sacerdoti mangiavano, i leviti mangiavano, i poveri mangiavano. Quindi perché dobbiamo donare se Dio non ha bisogno di niente? Per la Chiesa. Non per Dio, per la Chiesa. La Chiesa ha dei bisogni. Ci sono persone che hanno bisogni, che non lavorano, credenti che non lavorano. Se noi non doniamo alla Chiesa, la Chiesa non può aiutare le persone nel bisogno. Come può, no? La Chiesa del tipo degli Atti. C'erano le vedove che non avevano la pensione, dovevano mangiare. Chi è che dava da mangiare alle vedove? La Chiesa. Perché la Chiesa poteva fare quello? Perché i credenti vendevano i loro campi e li mettevano il guadagno ai piedi degli apostoli. Paolo dice che chi vive per il Vangelo deve vivere dal Vangelo. Paolo dice: io sono pronto a lavorare, lo faccio per non essere un peso, ma non è un onore che io devo fare questo, non è una cosa buona che devo fare. Abbiamo visto studiando Filippesi quanto Paolo onori i Filippesi per la loro generosità, per aver sostenuto il suo ministero in maniera pratica, finanziaria. Dio potrebbe riempire la cassetta delle offerte senza problemi. Dio potrebbe miracolosamente provvedere per tutti i nostri bisogni. E alle volte fa dei miracoli Dio. Pensiamo al profeta e l'olio che non finisce mai, continua a cucinare focacce da un pochino d'olio. Dio può fare queste cose, ma questi sono i miracoli di Dio. Ordinariamente Dio non fa questo. Dio ha stabilito che la Chiesa sovvenzioni la Chiesa, che i credenti portino avanti la Chiesa. in maniera finanziaria, in maniera economica. Dobbiamo farlo per il bene della Chiesa, affinché ci sia pane, cibo nella mia casa. Questo edificio non è il Tempio di Dio, ovviamente, ma noi siamo il Tempio di Dio. La Chiesa, le persone che compongono la Chiesa, sono il Tempio di Dio. E per curare, servire, mantenere la Chiesa, servono delle finanze, servono delle risorse. E Dio ha stabilito che il popolo di Dio provveda per la Chiesa. E infine c'è la promessa di Dio. Allora, Dio dice, se voi vi pentite, se voi tornate a me, se voi vi ravvedete, io tornerò a voi. Se voi venite a me, io non fuggirò via da voi, non farò il prezioso, non farò il difficile. Quante volte quando qualcuno ci fa torto e viene a farci scusa, noi evitiamo quasi di dargli l'occasione di chiederci scusa. Quante volte diciamo, sì, va bene, ma non c'è una vera riconciliazione. Dio promette al suo popolo, se voi smettete di fare il male e venite a me, io mi farò trovare. Io tornerò da voi, io verrò a voi. Io mi riconcilierò con voi. Non sarò più arrabbiato con voi, non sarò più adirato con voi. Non solo. Dio dice, se voi mi date, mettete alla prova, io aprirò le cataratte del cielo e vi benedirò in maniera così grande che voi non avete neanche idea. Allora, sono convinto che ognuno di noi ha avuto un'esperienza del genere con il Signore. Alle volte abbiamo dato per fede, abbiamo dato con sacrificio. Io mi ricorderò, una volta ho dato 50.000 lire, devo partire all'eBay, ho dato 50.000 lire nell'offerta. E non so se in giornata qualcuno ha fatto un'offerta di 50.000 lire a me. In giornata, no? Io ero un po' dubbioso, gli do o non gli do. E Dio ha aperto le cataratte del cielo e mi ha dato indietro quello che avevo dato. Gesù promette che ci darà 100 volte tanto. Il mio pastore in Scozia aveva detto, la miglior banca di investimento è Dio. No? Se tu metti 100 euro in banca, dopo un anno c'è 101 euro, se ti va bene. Se dai 100 euro a Dio, hai 10.000 euro in banca. Non un euro in più, ma 100 volte tanto. Magari non in questa vita, ma nella vita che verrà. Tutto quello che noi diamo a Dio non viene sprecato. Dio nota ogni centesimo che diamo a Lui. Lo apprezza e onora quella scelta. Vi ricordate colui che è stato fedele con 10 mine, con 10 talenti? Ha regnato su 10 città. Colui che ha dato 5, su 5 città. Nel regno futuro. Quindi non vuol dire che Dio ci necessariamente benedirà materialmente in questa vita, potrebbe farlo e spesso lo fa, però Dio ci onorerà se noi onoriamo Lui e lo mettiamo alla prova. È una promessa che Dio fa. Dio si prenderà cura di noi. Diceva uno dei miei insegnanti a Libri, Dio ci promette il pane quotidiano, non ci promette il companato, non ci promette l'affettato, ma il pane quotidiano ce lo darà sicuramente. Se noi mettiamo alla prova Dio, se noi diamo a Lui, se amministriamo bene quello che è suo, fratello, il mio stipendio non è mio, è di Dio. Io sono chiamato a amministrarlo bene, per la sua casa, per la sua gloria. E se io lo faccio, Dio onorerà la mia gestione, la mia amministrazione e mi darà 100 volte tanto. Dice al versetto 12, tutte le nazioni vi proclameranno beate. Israele era una missione per i gentili. Purtroppo non l'hanno capito. Israele doveva essere una luce per il mondo. E Dio dice, mettetemi alla prova, io vengo in una maniera così grande che il mondo vedrà quella benedizione. E sarà una grande testimonianza. La Chiesa italiana è dietro anni luce rispetto a altre chiese. Per questo è importante che noi predichiamo anche questi sermoni, anche se non ci piace predicarli, anche se sono verità scomode. Però come Chiesa italiana dobbiamo mettere il pane nella casa di Dio. Dobbiamo mettere il cibo nella casa di Dio. Per adesso, e non parlo solo di Sesto Calende, parlo in generale, la Chiesa italiana dipende dall'America, dagli svizzeri, dai tedeschi e dagli scozzesi. Quando è che l'Italia inizierà a mandare i missionari, a sostenere i poveri nel mondo, anziché dipendere sempre dagli altri nazioni? Capisco il bisogno della Chiesa in Italia, capisco le difficoltà economiche che abbiamo come nazione in Italia, ma questo è vero anche in altre nazioni. Impariamo a dare a Dio secondo la sua volontà, fidandoci della sua generosità e del suo dare.